torre di controllo. Line up and clear for takeoff.
Avevamo dubbi sul reddito di cittadinanza. Guarda, me tengo basso, il 90% di chi lo percepisce sono sanguisughe.
Si è consumata la vergogna ennesima di Trenitalia. Praticamente a Latina c'è un caos incredibile, rissa per salire sugli autobus.
Faccetta Nera è una bella canzone?
Assolutamente sì, ti porteremo a Roma liberata, perché eravamo noi italiani fascisti che andavamo a liberare l'Etiopia dalla schiavitù. Venga una volta con me, le presento un po' di negri fascisti.
Vediamo quindi che tipo di contenuti pubblica chi segue Tom Longobardi. Pronto, ce l'ho, l'olocausto.
Salire e mantenere la quota. Covidat. Ricevuto, pronti al decollo. Check position on all frequencies. Radio Globo. Torre di controllo su Radio Globo.
Ragazzi, quanta carne al fuoco oggi, quanta carne al fuoco per quest'ultima puntata della settimana, venerdì 8 ottobre, torre di controllo, puntata ricca di cose, ricca di informazioni, preparata con grandissima dovizia di particolari in 20 minuti, perché qualcuno ha fatto un po' tardi oggi, qualcuno ha fatto un po' tardi, e gli mando il saluto della signora Ansia che mi accompagna, ecco, non ho fatto nomi.
Ho come l'impressione che qualcuno ce l'abbia con me.
Ma cognomi sì, Daniele Cato. Ah, pezzone, eccolo qua.
Però recupereremo, sai come diceva il mio amico Biscardi, questa sera puntata speciale.
Stasera ci sarà una puntata speciale di qualcos'altro, poi ne parliamo, abbiamo tutto il tempo, ovviamente. Giovanni Lucifora, pronto a combattere con noi?
Buon pomeriggio!
E adesso vi do il nome di questi stati, di queste nazioni, appartengono all'Unione Europea, sono 12 paesi, su 27 mi sembra.
Giochi senza frontiere.
Si chiamano Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Repubblica Slovacca. Così, ad occhio, mi sembra di leggere nomi di nazioni che sono campionesse del progressismo, dell'accoglienza, della multiculturalità e di tutta questa roba, insomma, della quale ci riempiono le teste. Ho capito, però c'è anche la Danimarca, per esempio, Giovanni.
Dillo quali sono, perché non sono
la Danimarca non mi sembra che sia proprio sovranista o populista. Sapete cosa chiedono tutti questi paesi? Sapete cosa chiedono? Ecco qua, il muro anti-immigrati. E iniziamo alla grandissima oggi.
La riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea si preannuncia complicata. Prevista per oggi a Lussemburgo, dovrà ricomporre una prima frattura dopo la lettera di 12 dei 27 paesi membri, in cui si chiedono nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne. Muri e filo spinato per contenere le ondate migratorie. Tra i paesi firmatari ci sono la Danimarca, l'Austria, ma anche l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Grecia. Insomma, molti di quelli che sono sulla cosiddetta rotta balcanica. Il documento ha scatenato reazioni e indignazione. Bruxelles ha chiesto che si faccia luce. Il premier croato ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.
Ma ho sentito bene reazioni e indignazione? Ho sentito bene Danimarca? Come la mettiamo adesso?
I buoni.
Come si giustificano queste anime belle, pacifinte, buone ed accoglienti? Come si potranno giustificare?
Sai qual è la collocazione che anche i governi di sinistra vogliono dare ai clandestini? Altrove.
Quindi questo è l'altrove, il famoso altrove, ok? È un luogo ben preciso che conoscono
manca,
solo loro.
Manca all'appello la Spagna, governata dalla sinistra, buonissima,
ne parliamo.
Quelli sparano. Andiamo su, naturalmente sono spari di solidarietà, sono spari
quindi,
umanitari.
Quindi Cip e Ciop già hanno cominciato
Non ho terminato l'esposizione, facciamo come a scuola, parla Daniele, va bene, parla Lucifora.
Signora maestra,
Lo sanno. Allora, dal fronte balcanico a quello mediterraneo, casa nostra, ok? Sempre che si possa ancora dire casa nostra, possiamo dirlo casa nostra?
Oh mamma mia, che palle!
Io mi lancio.
Ma se cominciate, che palle!
Zitto, zitto.
Sul fronte mediterraneo sale la tensione tra forze di polizia e migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, scontri, sassaiole, assalti ai muri per cercare di attraversare la porta africana verso l'Europa, mentre non si fermano gli sbarchi nel Mediterraneo centrale. Secondo Frontex, l'87% in più nel 2021, 48.000 ingressi clandestini sul territorio italiano, la quasi totalità dei quali partiti da Libia e Tunisia.
Chiama lo 06 89 28 996, questa è Torre di Controllo on Radio Globo.
Esattamente, questo è il numero per contattarci. Ieri abbiamo fatto l'unplane 06 89 28 996, perché torneremo ovviamente sui temi che hanno infiammato le frequenze di Radio Globo ieri sera, non so, questo reddito di cittadinanza. Tra l'altro, Giovanni Lucifora, ascoltando questa mattina il Morning Show, ho percepito e ho ricevuto una testimonianza veramente incredibile, però ne parliamo tra poco. Parliamo tra poco perché il nostro cavallo di battaglia, come sempre, è il tema delle riaperture dei locali. Ieri a Torre di Controllo in diretta il sottosegretario alla salute Sileri ci ha regalato l'anteprima,
ci ha anticipato
esattamente, del passaggio dal 35% al 50% per la capienza delle discoteche. Quindi andiamo a riepilogare, riavvolgiamo.
L'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità le nuove regole anti-Covid in vigore dall'11 ottobre. Nelle regioni in zona bianca torneranno a riempirsi al 100% cinema, teatri, musei e locali con musica dal vivo. L'accesso sarà regolato da Green Pass con mascherina obbligatoria. A differenza di quanto indicato dal CTS, capienza massima 35%, le discoteche al chiuso potranno riempirsi fino al 50% e al 75% invece se all'aperto. La mascherina si potrà togliere durante il ballo in pista, l'accesso solo con Green Pass.
Chiudiamo, poi ne parliamo. Cioè, l'altra parte riguarda gli stadi, la capienza per gli stadi, anche le sanzioni previste.
Tornano quasi al completo gli stadi, che potranno riempirsi al 75%, restano obbligatori Green Pass e mascherina, più severe le sanzioni per chi viola le norme. I locali trovati con irregolarità potranno essere chiusi per 10 giorni.
E vabbè, insomma,
i numeri chi l'ha dato? Il mago Donascimento.
Ecco, questi numeri.
Il mago Donascimento, ti ricordi, no? L'amico di Vanna Merkel, il mago, no? 50, 75, 100. Al cinema, allora, il virus, che è democratico e progressista, quando si avvicina al teatro si ferma e dice: no, qui ci sono le persone serie, gli amici di Lucifora, non posso fare danni. Quando si va in discoteca il virus è più aggressivo, no? Qui ci sono gli amici di Torre, li acchiappo.
Ovviamente, certo, queste sono le solite battute che sentiamo da un anno e mezzo, le lasciamo dire, e vanno pure bene. Ma invece di dire: ragazzi, stiamo per tornare alla normalità, perché
quando sono fallite 3.000 discoteche,
questo maledetto virus, probabilmente lo stiamo non è sconfitto, no, di questo non diciamo niente.
Vengono tutti
non
a mangiare, diciamo, a casa,
non diciamo, non diciamo, va sicuramente niente. Bene, Giovanni, vabbè, va sicuramente bene, però a noi piace,
distruggiamo,
a noi piace, io vorrei alzare la posta, visto che c'è questa confidenza con il sottosegretario Sileri, vorrei chiedergli: ma dal 50 si può passare al 70, al 75?
Ma anche si passerà a breve.
La differenza, io non trovo, e qui scusami un attimo Giovanni, penso, ma se il CTS chiedeva il 35 e il CDM gli ha dato, sembrano tutte sigle di radio praticamente queste, gli ha dato invece ha alzato al 50.
Politica.
Qual è il criterio scientifico?
Ti ricordi, ieri l'ho chiesto a Sileri, cioè perché questo è un dato scientifico, ma non c'è stata una risposta, che devo dire non ho sentito una risposta, ma se voi volete dare una spiegazione scientifica siamo tutti orecchie.
Ma l'hai capito che sono estrazioni del lotto sti numeri? Hai presente? Sulla ruota di Roma 22,
lo sai che domani piove, governo ladro?
Ho letto un tweet molto carino questa mattina, ragazzi, veramente molto molto ironico, che diceva: le discoteche non gli va bene il 50 perché erano abituati al 300%, come dire, un ipercapienza rispetto a quella consentita.
Perché di solito gira, fanno entrare di più di gente.
Gira questa leggenda, questa maldicenza, possiamo
Però con quel sorriso, sinceramente
mi è sembrato molto simpatico, il tweet mi ha fatto veramente molto sorridere.
Su Radio Globo c'è Torre di Controllo.
Sì, iniziamo subito. 06 89 28 996, Mauro, benvenuto.
Sì, buonasera, benvenuto. Ecco, della telefonata. Allora, volevo fare una domanda a Giovanni.
Sì.
Mi riallaccio al discorso di ieri del reddito di cittadinanza. Volevo sapere che cosa ne pensava di quelle 160 persone benestanti che giravano con macchinoni che hanno beccato, che prendevano il reddito di cittadinanza, visto che ieri li difendeva tanto.
Difendevo io? Grazie. Allora vabbè, dai, diamo una risposta, perché questi dirigono le cose. Innanzitutto c'è una legge che ti sanziona, devi ridare i soldi, c'è anche un reato, e quindi da 2 a 6 anni. Io spero che questi si facciano tutti questi o anni di galera o comunque debbano ridare questi soldi. Dice quei 150, penso il peggio del peggio. Detto questo, sugli altri 3 milioni e mezzo, ce ne sono altre di persone che hanno usufruito del reddito di cittadinanza, molti altri non sono stati beccati purtroppo, ma sappiate che oggi, questa mattina al Morning Show, ci ha chiamato un uomo che ha la moglie con 3 bambini, che grazie al reddito di cittadinanza riescono un po' andare avanti. Allora, se per quelli, secondo me, devono esserci 2-3 anni di galera, quello che il peggio del peggio, io penso anche a quest'altro.
Grazie,
se voi
onorevole
volete portare
Di Maio.
Avanti,
grazie, onorevole Di Maio,
se volete portare avanti sempre questi slogan,
grazie,
fatelo.
Grazie, onorevole
Però
Di Maio.
Mi sembra che sia la logica. Ma dopo si chiama reddito di cittadinanza, va rivisto.
Grazie, si chiama di cittadinanza. Io sono cittadino, lo voglio anch'io il reddito di cittadinanza. Vabbè. Lo voglio anch'io.
Reddito di divananza vuoi? No, il reddito di
divananza. Perdonami.
No, ricordiamo ai nostri ascoltatori, quelli seri, quelli onesti, che hanno reddito di cittadinanza, che per loro due, per Chip e Chop, voi siete dei sanguisuga e magari non avete i soldi per fare la spesa questa sera.
Te lo ribadisco, se posso parlare, per domani 18 e 14, venerdì 8 ottobre. Sì, sono sanguisuga perché.
Tutti.
Ma mi fai parlare? È stato istituito per favorire l'impiego, il lavoro. Giusto. Con questo nome, tra l'altro, sbagliato rispetto alla sua funzione, perché reddito di cittadinanza vorrebbe dire che anch'io dovrei averne diritto, visto che sono cittadino italiano. Perdonami, Giovanna. Piccolo lapsus. Ha creato tutto questo lavoro.
L'errore.
Ok. Ci sono altri strumenti. C'erano altri strumenti di sussistenza per le famiglie. Fammi finire. C'erano. Ok. C'erano, perché ci sono sempre state. Quindi, se non assolve la sua funzione, chi ne usufruisce una sanguisuga. Tecnicamente, una sanguisuga.
Guarda che ha assolto la funzione, che era quella di fare campagna elettorale ai grillini. Quindi la funzione l'ha assolta perfettamente.
Chi l'avrebbe mai detto? Via.
Chiamalo 0689-996.
Questa è Torre di Controllo.
Radio Globo. Chiamalo 0689-28996. Questa è Torre di Controllo. On Radio Globo.
Al 393-777-7172. Il Globo WhatsApp è sulla riapertura al 35% della capienza delle discoteche.
Però magari stanno facendo adesso il 35% e tra 15 giorni fanno il 50%. E poi monitorizzano quali sono stati gli eventi e i cambiamenti, così da capire dove possono intervenire. Cioè, io la vedo così e spero che sia così.
Ma è così? È chiara questa cosa?
No, allora, non
è
chiara. Io 50% sarà da subito. Problema, però, io capisco l'ascoltatore che ha ragione da vendere. Sarebbe stato giusto se avessero fatto così, che ne so, da 8 mesi fa. Il problema è che adesso l'unico monitoraggio che puoi fare è di quante ne chiudono. Cioè, perché, capito? Questo è il problema.
Beh, 8 mesi fa avevamo anche altri dati, però, per quanto riguardava il contagio.
No, attenzione, noi adesso rischiamo, veramente adesso, fuori di scherzo, per quante critiche tu possa fare agli imprenditori delle discoteche degli anni passati, adesso il tema è se vuoi far vivere o morire 3.000 aziende e 200 lavoratori. Questo è il tema.
200.000 lavoratori, non 200.
Capito? Ragazzi.
Guarda, sicuramente la questione è spinosa, però in questo momento io mi permetterei di pensare, di suggerire di non stare tanto a guardare il capello, diciamo anche delle carenze, delle mancanze, del nero, di tutto quello che volete, della sovracapienza e tutto.
Però adesso fateli vivere.
Però c'è,
no?
C'è gente che ha bisogno di lavorare dopo 1 anno e mezzo, possiamo dirlo. Tra l'altro, perdonatemi, ma la differenza tra il metodo casalino, ok? Quindi buttare fuori una cifra, una restrizione ipotetica, vedere la reazione poi delle varie categorie e poi magari far uscire un decreto un pochettino più morbido. Tra Casalino, cioè Conte 2, e il signor Draghi, qual è?
La differenza è la pochette di Conte.
Perché Draghi forse non perché può. Evidentemente questa era la strada. Io capisco che voi magari non siete d'accordo.
Ma tutto il mondo fa un'altra cosa.
Ma non è vero.
Ma non è vero.
Dai, ragazzi, su.
Ma siamo rimasti gli unici.
Ma a parte
siamo
il fatto che poi ogni paese ha i suoi dati e se deve ragionare sui suoi dati. Dice la Norvegia, grazie, c'ha il 90% dei vaccinati. vaccinati.
E la Gran Bretagna?
Che c'è? Sì, ho capito, ma
non c'entra.
Allora, tu ti prendi la Gran Bretagna, io prendo la Norvegia. Andiamo avanti così, alziamo le bandiere.
No, ma ti rendi conto che
facciamo disinformazione?
Uno per volta, ragazzi.
È come Atlantide, ogni settimana voi dovete cancellare una terra e rendere la terra scomparsa. Perché praticamente allora la Danimarca non vi va più bene, la Germania non vi va più bene, la Gran Bretagna non vi va più bene, l'America non vi va più bene. Resta solo l'Italia di speranza imbavagliata.
Ma tu durante il giorno, capezzone, ma mi spieghi questi voi? Ma con chi parli? Chi è che ti dà queste informazioni?
Lucifore e i suoi derivati.
Digli Giovanni Lucifero, digli Giovanni. Giovanni sono stronzo. Giovanni sono stronzo.
Sì, no, perché sennò io devo difendere
pure gli altri.
Se lo devo difendere anche gli altri.
Fermi tutti, fermi tutti. Faccio ascoltare adesso un WhatsApp che non è arrivato alla Globo WhatsApp, fa parte di un gruppo di pendolari che ci verranno spiegati da un nostro caro amico tra poco, però questo è quello che gira su questa, in questa rete dei pendolari che viaggiano da Roma a Napoli e da Napoli a Roma.
Si è consumata la vergogna ennesima di Trenitalia, praticamente a Latina c'è un caos incredibile, rissa per salire sugli autobus, si capisce quale autobus fa diretto, quale autobus fa le fermate intermedie, comunque hanno messo gli autobus sostitutivi da Latina.
Ne ho un altro, ne ho un altro. Altro, eh?
Mai visto 20 pullman praticamente già pronti, 15 pullman forse, quindi questo dimostra chiaramente che era tutto un bluff la riapertura di ieri di Trenitalia.
Allora funziona così, praticamente con il grande temporale di qualche giorno fa del 5, della notte tra il 4 e il 5, e una cabina elettrica sul percorso della ferrovia Roma-Napoli è stata colpita da un fulmine, è esplosa e è andata a fuoco.
Okay? Bloccata la ferrovia.
Quindi dal 5, e non so se abbiano riaperto oggi, sicuramente due ore fa non era ancora stata riaperta la tratta, ma Annibale Grasso, il grandissimo Annibale Grasso di M100, grande esperto di trasporto pubblico come me, del resto è collegato con noi. Ciao Annibale, ciao.
Ragazzi, buonasera.
Ciao, come va? Pallone. Bene, bene.
Ci racconti questa
bene,
cosa?
Bene, allora, che bello sentirti.
Con Annibale ci sono scambi, ovviamente anch'io. Io sono un ex pendolare, ormai naturalmente con il nuovo contratto va tutto molto meglio, l'autista, ma anche Giovanni Lucifora si presenta col nuovo iPad, cioè siamo tutti quanti, diciamo, abbiamo avuto questo upgrade.
Voi due,
beati voi, io invece soffro ogni giorno.
Allora Annibale,
è stato poco settimana, sì.
Annibale, rivolgiamoci al grande pubblico viaggiatore, al grande pubblico dei pendolari di Radio Globo che sono in ascolto in questo momento e che si spostano da Roma a Napoli, ma anche tutte le varie stazioni intermedie. Cosa avete patito questa settimana?
Beh, tu lo sai, perché dovevo raggiungere la radio, ma per me è stato impossibile. Cioè, cos'è successo? Saltata la cabina, ci sta, perché magari il primo temporale crea sempre qualche disservizio, qualche ritardo. Stavolta però la cosa sembrava molto molto più grave, così è stato. Allora uno si aspetta un intervento che non penalizzi una tratta così importante come la Roma-Napoli, perché deviare i treni per la tratta di Cassino, un'altra tratta maledetta, perché la tratta di Cassino poi è una tratta molto lenta, quindi gli intercity non servono a niente, è una tratta anche messa male, perché quest'estate è stata ferma per diversi mesi. Quindi che succede? L'alternativa era praticamente prendere il pullman. Ti faccio l'esempio: se fossi partito da qui, da casa mia, io avrei raggiunto Roma in 6 ore, 7 ore, e 7 ore al ritorno. Cioè, si può fare questa vita? Io ho visto persone piangere in stazione, Andrea, e la cosa che mi fa incazzare è che non c'erano risposte, cioè le risposte te le danno praticamente le app, dove si dice ripristineremo la linea eccetera. Poi noi come pendolari, c'è un gruppo che magari mi auguro adesso stia ascoltando la trasmissione,
sì,
eravamo praticamente basiti alle risposte, capito, generiche, di un questo è quello che è praticamente accaduto.
Annibale, la mia domanda però è questa: tu hai visto notizie sui TG, sulla stampa nazionale, sui TG, si è parlato di questo disagio, perché il disagio è stato importante, è stata una disfunzione importante questi giorni, dal 5 ad oggi, ha riaperto la ferrovia?
Zero, no, cioè adesso la circolazione è ripresa da un paio di ore e sembra con qualche piccolo problema, cioè ritardi di 30 minuti che sono praticamente cose ordinarie, ma attenzione, non ne ha parlato nessuno, è vergognoso.
Lo stiamo facendo noi in questo momento. Tra l'altro ti ricordo che tu in questo momento sei, ma prima sei stato in diretta ad MCET, non importa, facciamo finta. Eri in collegamento. Esatto. Frank De Vena può tornare a casa comunque, sì, può tornare a casa tranquillo.
Assolutamente.
È ripresa. È ripresa la circolazione. Voi ragazzi avete letto qualcosa? Daniele o Giovanni?
Messaggero c'era.
Ma sai perché il gioco è che pagina? Sai perché il gioco è narcotizzare? Perché già chi deve decidere sa che chi usa il treno o comunque mezzi per pendolari è avvelenato per il disservizio già abituale, per carri bestiame, perché di questo si tratta, senza Green Pass, perché la grande presa per il culo è che il Green Pass te lo verificano sul Frecciarossa, dove stai a 3 metri di distanza con le poltrone in pelle umana, dove invece stai appiccicato il Green Pass, di cui loro sono adoratori, feticisti, ma quando poi ci aggiungi pure il servizio interrotto è chiaro che la gente si incazzerebbe. Allora che fai? Stacchi la spina e non ne parli, così l'episodio non è mai successo.
Classico all'italiana. Annibale, noi ti aspettiamo qui la prossima settimana, mi raccomando.
Grazie ragazzi, buon
prendi
lavoro.
Un taxi,
grazie
fai mille. Qualcosa in bicicletta, fai qualcosa.
Raggiungerò la radio, sì, col teletrasporto magari.
Baci, ciao Annibale Grasso, grazie. Ciao.
Chiamalo 06 89 28 996. Questa è Torre di Controllo on Radio Globo.
Allora, questa mattina nel morning show di Radio Globo riepiloghiamo, riavvolgiamo anche in questo caso il nastro. Ieri pomeriggio la puntata è stata per metà esattamente dedicata al tema del reddito di cittadinanza. Questa mattina ha chiamato una persona nel morning show, Daniele e Giovanni, prestatemi attenzione. Beh, Giovanni c'era, quindi sa esattamente quello che è accaduto. Ma anche voi all'ascolto, e preparatevi a farci sentire la vostra allo 06 89 28 996. Questa mattina nel morning show.
Allora, c'è gente a Napoli che dà questo servizio: hai il reddito di cittadinanza, ti presenti da lui, prelevi i soldi in contanti, si prende dei soldi ovviamente per il servizio fatto.
Che succede? Questi soldi, solo di mia conoscenza, io conosco parecchie persone straniere, perché lo sono anche io uno di loro, vengono utilizzati questo denaro in contanti e vengono fatti MoneyGram per mandare all'estero. E solo di mia conoscenza ce ne saranno 200 persone minimo, se mandano 300 euro a persona sono 60.000 euro, ragazzi. E lo Stato deve fare in modo che quei codici fiscali che prende reddito di cittadinanza non può fare MoneyGram o Western Union, perché questi soldi non viene utilizzato in Italia. Ma lo io dico, l'Italia che mi dà il pane, io lo sto derubando in questo modo. Ma è una cosa che lo Stato, per me sembra che è governato da le persone economiche che non sanno come che cavolo devono fare, non riesco a bloccare questo porricita di soldi. Come fai a bloccare chi prende soldi in contanti e non mandare all'estero?
Su Radio Globo c'è Torre di Controllo.
Allora, questa persona si è praticamente anche autodenunziata, perché anche lui fa la stessa cosa. Sono questo gruppo di 200 suoi amici immigrati, chiamateli come volete. Ecco, Giovanni Lucifora, cosa mi rispondi a questo?
Coinvolgimento. No, ma è assolutamente nulla. Comunque con il
aspetta, c'è un globo WhatsApp, fermati.
Infatti, qual è l'unico posto dove i 5 Stelle sono andati bene? La Campania, la regione dove sono stati concessi più redditi di cittadinanza. Casualità? Io non credo.
Vabbè, andare col tuo editoriale, Giovanni,
sì,
vai tranquillo.
Le elezioni insomma avevano il 36%, sono tutti Italia, ma questo non ce ne frega niente. A me poi del Movimento 5 Stelle non mi frega niente. Mi sembra che ci sia stato però anche la complicità di alcuni commercianti italiani.
Il commerciante.
Se può dire una cosa, che allora di alcuni commercianti italiani, ora siccome a me la distinzione tra immigrato e italiano, anche quello, non mi interessa, il problema di questo paese che io ho sempre denunciato è la mancanza di controlli. Allora, se noi vogliamo parlare della mancanza di controlli, va bene. Se poi volete continuare a dare dei sanguisuga alle persone oneste, voi fatelo. Se vi siete abituati così, fatelo. Poi se c'è bisogno di, anzi c'è bisogno di rivedere il reddito di cittadinanza, di cambiarlo, di abolirlo, io
di
non lo so,
abolirlo, non dico, abolirlo per dare, ecco, con un tratto di penna, cancellare una X sopra.
Sì, ma non potete.
Vi diamo il reddito, vi diamo l'aiuto, una sussistenza.
Insultare i poveri. Allora, non vi potete
italiani poveri.
Perché dico, se voi dite sanguisuga 3 sì, milioni di persone che prendono il reddito di cittadinanza, ce ne sarà un milione ce che sono maledetti. Sono maledetti.
Leva,
va bene.
Leva anche questi 200 che mandano i soldi all'estero. Guarda, sì, tutto sì, il colpo dovrà
sì, ma
vediamo quanti ne resteranno alla fine.
L'esempio,
quanti ne resteranno alla fine?
Col COVID, che
si parla?
Che cosa fanno? Che cosa fanno i Novax? Ti fanno vedere quello che è morto per il vaccino, ma non ti fanno vedere i 100 che sono morti di COVID. Voi fate la stessa cosa.
Ma di che parli?
Reddito di cittadinanza. Ci sono indagini, grazie alla Guardia di Finanza, che riescono a stanare questi maledetti. Ci sono anche dei poveri che invece ne hanno bisogno. Dopodiché, passetto avanti, è il momento di cambiare.
Guardia di Finanza che è stata organizzata da Parisi, mi sembra, lo stesso che ha organizzato poi i centri per l'impiego. No?
Se questo fosse un processo, Giovanni sarebbe assolto non per non aver commesso il fatto, ma per non aver compreso il fatto. Mi spiego.
In quel caso non c'è la soluzione.
Con il metodo che dico io, da persona civile, se ci sono dei poveri veri, gli si dà un sussidio.
Sì, ma oggi stai così, però.
Fallo finire.
Fallo finire.
Ma non puoi andare avanti, perché oggi stai.
Non puoi funzionare così. Quello che dice è vero, ma oggi.
Ma fai la Fusani, sei un gessetto sulla lavagna.
Ma non puoi insultare i poveri.
È come un gessetto sulla lavagna.
Non puoi insultare i poveri. Alza la voce, Giovanni.
Allora.
Daniele.
Allora. No, Giovanni è lui. Signor giudice, Giovanni è quello là, è quello che c'è
tutto.
Giovanni,
Daniele, alza la voce, fatti sentire.
Con un sussidio serio tu dai 500 euro in moneta sonante e quello ci fa quello che vuole.
E le truffe lì non
fermo, fermo. Invece con la truffa del reddito di cittadinanza in cambio di un lavoro che non c'è, che non ci sarà, e con la pretesa grillina di darti la card e di controllare, tu crei la truffa. Questa è criminogena, questa norma, hai capito? Perché crea meccanicamente la distorsione e l'imbroglio. Voi non sapete come funziona la vita reale e ci avete la pretesa di controllare pure quelli a cui date il beneficio.
Perfetto, allora,
e ovviamente vi inculano quelli.
Continuate chiaro, a dare dei sanguisughi ai poveri, però ti dico che la stessa cosa funziona anche con altri assegni che vengono dati a chi non trova lavoro. Quello lavoro in nero e poi si fa dei soldi dalla
non si capito, chiama reddito di cittadinanza.
Allora lo chiameremo Francesco e Maria, se non ti piace sto nome, ma succede anche con altre situazioni.
Certo, ma non
tipo
si chiama reddito
perché
di cittadinanza.
Perché l'ha fatto il Movimento 5 Stelle.
Zitto,
allora
zitto,
siete logico.
Zitto, stai zitto un attimo. 0689-28996. Italo?
A proposito dei treni. Buonasera.
Ciao Italo. Qua si deve alzare la voce per farsi sentire, mi raccomando.
Mi sentite?
Certo, vai.
Ok. Allora, no, io volevo dire che sono contrario al reddito di cittadinanza, ma non perché il reddito di cittadinanza in sé sia una cosa sbagliata, ma perché noi italiani non abbiamo la mentalità giusta per ricevere per meritarci il reddito di cittadinanza. Perché la maggior parte di noi la pensano in maniera truffaldina. Bravo. Cioè cercano di truffare lo Stato, tanto lavoro a nero, come lo stavate dicendo voi giustamente, però io volevo sottolineare il fatto che è proprio la mentalità italiana che è sbagliata, perché io conosco un sacco di persone, ho sentito persone che dicono io prendo il reddito di cittadinanza, che però lavorano, hanno casa, eccetera, eccetera.
Io difendo i veri poveri, non ci provare.
Finché la mentalità italiana rimane così, il reddito di cittadinanza non può essere dato per niente. Io so, purtroppo in questo momento sono contrario, anche se poi sarebbe una cosa proprio giustissima per gli italiani che non lavorano, che cercano lavoro, che non lo trovano davvero, perché poi il lavoro non c'è in effetti, e quindi non va bene, per ora non va bene.
Alberto, benvenuto sulla torre di controllo.
Buonasera,
ciao Alberto, ciao.
Allora, giusto per rispondere al ragazzo, il lavoro non c'è una grandissima fesseria. La gente a lavorare non ci va, io cerco personale continuamente e la gente a lavorare non ci va, e archiviamo questo discorso. Per quanto riguarda, anzi vi dirò di più, non è una questione di mentalità, è una questione che lo Stato è la mamma di tutti noi e come tale si deve prendere cura di tutti noi, è giusto che lo fa, ma in altro modo ci deve dare il lavoro e deve trovargli il lavoro, non gli deve dare i soldi a uffa, perché se io a mio figlio gli do i soldi così a buffo, a uffa, lui va per strada e se li va a bere al bar, se li va a giocare alle macchine.
Cioè tu stai dicendo praticamente, scusami Alberto, tu stai dicendo, se metti sul campo una misura dei devi anche essere in grado poi di controllare che questa misura funzioni. No, allora, devi mettere in conto prima. Queste cose vanno messe in conto prima, no?
Vanno messe in conto prima, ecco. Ma devi, cioè, tu dovresti ragionare semplicemente davvero come un genitore, no? Ma sti soldi che tu dai a questi figli,
Alberto,
così,
no, non è Alberto, così, posso dirti una cosa?
Senza alcuna motivazione, perché tu gli stai dando dei soldi così.
Sì, ma un Alberto, genitore comunque lo fa mangiare il figlio, no, quando gli dà dei soldi, lo Stato un genitore, ti deve far mangiare.
Tu sei un genitore che al figlio minorenne gli darebbe chiavi della macchina e whisky, poi dice è andato a sbattere, e grazie, gliel'hai dato tu.
06 89 28 996, Francesco.
Pronto, ciao.
Rimani in là, ripartiamo da te.
Chiamalo 06 89 28 996.
Questa è Torre di Controllo
Radio Globo. Questa è Torre di Controllo Radio Globo.
Globo WhatsApp al 393 777 7172, sempre sul tema di questa tesserina, di questa card del reddito di cittadinanza.
Non prende il reddito di cittadinanza, ma un mio amico lo ha. Io so che lui prendeva circa 300-400 euro, e il massimo che poteva prendere in contanti erano 100 euro. Comunque ci sono dei limiti sul prelevamento dei contanti, anche perché poi ci sono delle attività che come il tabaccaio, piuttosto che appunto per l'acquisto di sigarette o eccetera, che praticamente la carta non accetta.
Vabbè, noi abbiamo raccontato, anzi ce l'ha raccontato un ascoltatore questa mattina nel morning show di Radio Globo, un ascoltatore straniero, insomma non italiano, a Napoli sembra che ci siano questi posti, non so se sono poi, se posso, se siano dei tabaccai, cosa sono, che ti danno il contante e tu lo prendi, loro lo prendono e lo spediscono all'estero. Ecco qua, 06 89 28 996. Francesco, toccava a te, vieni.
Sì, pronto.
Sì.
Eccomi.
Sì.
Ciao, innanzitutto faccio i complimenti per questa trasmissione, che la seguo pure in palestra con le cuffie.
Grande.
Quindi volevo dirvi, io faccio il rappresentante e visito tutti i giorni 2-3 persone proprio a casa, a domicilio, e credetemi, ne trovo il 60-70% che prendono il reddito di cittadinanza, ma veramente per loro è una cosa superflua. Poi non discuto che c'è qualcuno che veramente ne abbia bisogno, ma su dei clienti che io visito, e mi dicono loro, vabbè, il prodotto me lo compro, tanto prendo il reddito di cittadinanza, è un'offesa proprio anche a me che sto lì a lavorare, che tra virgolette. Vi faccio un piccolo esempio. Ho fatto la domanda per il decreto sostegni del governo Draghi perché mi aspettava in base al reddito, mi è stato rifiutato in prima istanza. Ovviamente ho mandato una PEC dove spiegavo che c'era stato un errore, e loro si sono resi conto che c'era l'errore, ho detto ok, a lei ne spetta, quindi di conseguenza le verrà erogato il primo e il secondo. Sono passati 4 mesi, ancora non è stato erogato. Tra virgolette, ho chiamato l'agenzia delle entrate, ho preso un appuntamento con l'operatore che al telefono mi ha detto sì, vediamo che è stato riconosciuto, però non glielo possiamo sollecitare, deve solo aspettare e le verrà pagato. Sono passati 4 mesi.
Hai capito che ci sono due Italie, no?
Pagare IVA, continuo a pagare tasse, IRPEF e tutto quanto, e poi vado a visitare i miei clienti che tra virgolette mi beffeggiano pure, vabbè dai, il prodotto me lo compro, tanto prendo il reddito di cittadinanza.
Cioè ragazzi,
e poi
ma
in televisione
siamo...
dicono pure che gli autonomi sono evasori.
Scusami
capito?
Daniele, al venerdì 8 ottobre 2021 ancora stiamo, parliamo di questa roba che andava molto forte nel 2020.
A doppia velocità, perché su questa cosa aspetta e spera, no?
Sì.
E invece dal primo settembre è ripartita la riscossione, ripartono le cartelle, ok? Il 30 settembre sono scadute le 17-18 rate pre-Covid, tutte insieme, come cavolo fai a pagare 17-18 rate? Poi altre 4 rate, perché il fisco è amico, per recuperare, 15 settembre, 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, poi se sei partita IVA, l'IVA trimestrale, e poi l'acconto al 30 novembre e poi mi impicco, no?
Io mi sono perso comunque,
hai capito?
Sono veramente perso,
hai capito?
Solamente ascoltarla,
hai
questa
capito?
Roba. 06 89 28 996, Giovanni.
Sì, buonasera, io volevo intervenire dicendo due concetti molto semplici.
Sì.
Il primo è che il problema è dei controlli, sia sul reddito ma anche per quanto riguarda gli imprenditori che abusano della cassa e fanno lavorare i lavoratori, quindi se si controlla tutti in questo paese. Il secondo è la grave crisi culturale che stiamo attraversando, non è una crisi economica. La crisi culturale c'è, purtroppo, e lo specchio è la classe politica, che davanti a due crisi, sia quella del Covid ma quella precedente economica, ha messo dei tecnici che hanno dovuto prendere scelte impopolari, che se avessero fatto i politici non sarebbero stati più votati, e poi si permettono criticare i tecnici, ma a questo punto ben vengano i tecnici che cercano di risollevare questo paese.
Sì, sì, sono d'accordo con te in parte, nel senso che non è che il tecnico poi è bravo a prescindere, anche il tecnico può non dare ottime prestazioni, io non sarei proprio per un tutti bravi questi e tutti cattivi quegli altri. 0689 28 996, Giuliano.
Buonasera a tutti. Ciao. Volevo fare un attimo dei complimenti per la trasmissione, perché almeno si evidenziano tanti aspetti che sono vivi e reali.
È proprio il nostro obiettivo, con i piedi per terra. Non siamo come questi politici che sono in TV a parlare di fascismo, comunismo, queste robe qua. Infatti. Noi stiamo con i piedi per terra, cioè noi viviamo, respiriamo la stessa aria.
I piedi per terra, uno in Maserati e uno a piedi, e un altro con l'autista.
Lasciami esibire questo momento, diciamo, un po' questa prosa che mi ero preparato. Vabbè, vai, scusami. Vai.
Assolutamente. Allora, non volevo rubare tanto spazio. Diciamo che ci sarebbero tanti aspetti da evidenziare. Stavo ascoltando il caro Lucifora, ma non mi trovo d'accordo su tanti aspetti, ma in questo momento quello che volevo mettere in evidenza è che voi state parlando del reddito di cittadinanza e state un attimino dimenticando un altro aiuto da un anno a questa parte, che era per chi doveva prendere e richiedere un sostegno per gli affitti di casa, che è un anno che chi ha fatto la richiesta non fa nulla, non prende neanche un centesimo. Quindi da una cosa urgente che poteva essere praticamente sbattuto fuori casa, ancora a distanza di un anno non si sa se prenderà forse qualcosa.
Però questo non rende buono il reddito di cittadinanza, perdonami amico mio, non facciamo che poi perché non prendi i soldi ho il reddito, no?
No, erano due cose separate. Per quanto riguardava la richiesta per l'affitto, aveva tutta una procedura che magari chi l'ha fatta, sempre tramite il CAF oppure tramite magari il commercialista, che per chi lo poteva fare, ma a tutt'oggi tantissime persone, tantissime famiglie che hanno bisogno e avevano bisogno perché non avevano neanche un lavoro. Quindi serviva quel sostegno.
Ma vedi, posso dirti una cosa, posso interloquire con te? Certo, proprio perché condivido l'esigenza, mi permetto di proporti un cambio di prospettiva. Quando tu fai, tu governo, no? In questo caso il vecchio governo Conte, tutto un bonus qua, un bonus là, diventa tutto un casino che poi è ingestibile. Era molto meglio una misura generale di sospensione molto più grande delle tasse. Quella è una cosa semplice in cui non devi più aspettare. Invece questi, quando devono entrarti nel conto corrente, ti entrano. Quando ti devono dare, aspetta e spera, e poi l'incertezza, un bonus sì e uno no, uno sforzo.
Infatti, ciao caro, con lei pienamente.
Un grazie, abbraccio a Giuliano, grazie, ciao. Allo 0689 28 996, Barbara.
Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione.
Barbara, sei quella che fuma poco, te mi sembra di capire. Hai già chiamato?
Sì.
Ti sento.
Sì.
Ci ha messo su altre due stecche, però, dalla settimana scorsa.
Sì. No, io quello che volevo dire è che la misura del reddito di cittadinanza io non la butterei nel secchio totalmente, nel senso che purtroppo tutto quello che le amministrazioni pubbliche dovevano mettere in atto per il reddito di cittadinanza, e quindi i PUC, che sono progetti utili alla collettività, non sono partiti e prevedono l'utilizzo di chi usufruisce del reddito di cittadinanza almeno per 4 ore al giorno. Le amministrazioni pubbliche non le hanno ancora messe in atto.
Io non ho capito molto, amica mia, deve essere un pochettino più concreta.
Lei dice che nella normativa del reddito di cittadinanza dovevano essere richieste alcune attività, poi propedeutiche alle famose 3 offerte di lavoro. Okay. E ha ovviamente ragione l'ascoltatrice.
Non hai capito nemmeno te, mi sa. Vai. Spiegati meglio, Barbara.
Sono due tipi di utenza per il reddito di cittadinanza. Un'utenza l'INPS la manda direttamente agli uffici del lavoro, e quindi poi vengono intercettati, vengono fatte le proposte e non succede. Un'altra parte va ai servizi sociali territoriali,
che devono svolgere un'attività quasi da servizio civile. Certo.
Sì, dovrebbero mettere in atto i PUC, che sono progetti utili alla collettività,
che prevedono attività di spazzamento delle
sì,
strade.
Sì, ma tu puoi dire quello che vuoi, tanto qui diranno che sono dei sanguisuga quelli che prendono il reddito
ma
di
no,
cittadinanza.
Non funziona.
C'è poco da fare.
Voi
potete spiegare tutto quello
voi
che volete.
Sovietici, siete convinti che
non capiranno mai.
No, ma voi siete sovietici, voi pensate che lo Stato da Mosca fa tutto, organizza il lavoro, fa le offerte. Non funziona così, non funziona.
Tecnicamente usufruiscono,
scusate, ma in tutto questo discorso,
tecnicamente usufruiscono fuori da tutte le regole che erano state prospettate rispetto al reddito di cittadinanza di un sussidio che li rende sanguisugli, a cui non ho, perché sono soldi anche miei, allora, Giovanni. Sono, dovresti essere tu allora, in questo, ma, dovresti essere, ma, dovresti essere il primo ad essere incazzato. Sono anche soldi tuoi,
io
Giovanni.
Sono incazzatissimo.
Sono soldi di tutti. Quindi se tu prendi i miei soldi in una maniera in cui non devi prenderli,
ma
perché non hanno andato per quello,
è talmente banale quello che stai dicendo e siamo tutti d'accordo. No, però poi dopo ti dico una cosa, lancio la bomba e dopo
sanguisughe,
sanguisughe. Questo discorso si parla di lavoro, la responsabilità degli imprenditori, la
fila,
vogliamo
sta intralciando
parlare,
il traffico, cioè, sta intralciando il traffico.
Torre di controllo on Radio Globo.
Globo WhatsApp 393-777-7172.
Non era meglio toglierlo e mettere quei soldi sulle bollette del gas, sulla bolletta della luce? E un'altra cosa, col fatto delle persone che non si sono vaccinate, ci sarà un incremento di richieste per il reddito di cittadinanza?
Andiamo sul tema dei vaccini, andiamoci su questo tema dei vaccini, signora, perché Pregliasco ha parlato poco fa, riparlato verso
ancora
le 15:20 e dice: effetto scuola scampato, ma il rientro al lavoro fa più paura. Intanto io tocco ferro, scusate ragazzi se mi posso orcare. Attenzione, fermi tutti, perché 10 minuti fa, di 31 anni fa, nasceva Matteo, il suo compleanno, quindi questa cosa. Matteo, non so se posso dire il cognome, non credo che sia il caso. Famosissimo Matteo, la risata di Radio. Stiamo festeggiando il suo compleanno.
Auguri. Un cognome strano a Tower.
Mi ha anche informato riguardo ai festeggiamenti, soprattutto tutto l'aspetto gastronomico. Crudo, naturalmente.
Mi spiace solo una cosa:
vino da 50 euro minimo, insomma, voglio
Beh,
dire.
Certo, tutto, però mi spiace solo una cosa:
tagliatelle ai gamberoni. Per
e
lui.
L'esempio lo dai tu a tuo figlio. Questo mi spiace solo questo. Guarda.
Allora, quello che diceva Pregliasco, ok, si ricollega con un articolo fantastico uscito questa mattina. Per chi ha seguito la puntata di ieri, Daniele Capezzone ci anticipava di un servizio, insomma, di un resoconto, un reportage della Fondazione Hume, la Fondazione guidata da Luca Ricolfi, ed è talmente interessante questo articolo che oggi è successa una cosa che mi sarei aspettato, infatti secondo me non sta molto bene. Ha acquistato una copia della Verità cartacea Giovanni Lucifora.
Io leggo tutti i giornali.
Ed è la prima volta, no, l'hai acquistata come si andavano a comprare le ore una volta, nascondendole naturalmente.
Perché se fai in giro ti insultano, no, assolutamente no. E ho letto con molto piacere questo: caso ospedali sono i focolai più pericolosi. La firma è di Daniele Capezzone.
Adesso tu ci fai un piccolo ripiego, Daniele, perché è stata lanciata anche una sfida ieri sera, no? Ti ha fatto delle domande Giovanni Lucifora.
Allora, un ricercatore straordinario che si chiama Mario Menichella ha individuato, diciamo, i luoghi più pericolosi. Case e ospedali sono ovviamente al top. Casa, perché non porti la mascherina, ospedale non c'è bisogno di
gli ospedali già lo erano per le infezioni,
non c'è neanche bisogno di spiegare perché, ovviamente.
Certo.
Dopodiché aule scolastiche, dopodiché metropolitane, questi sono i quattro
luoghi.
Quindi
case al primo posto, le case,
ospedali, aule, metropolitana. Ma quali sono i due punti forti della ricerca?
Sì.
Ovviamente suffragata da numeri, dati. Primo, che potevamo molto abbattere la cosa spendendo, meno che per i banchi a rotelle, per impianti di ventilazione meccanica controllata. Sarebbero costati nelle scuole meno dei banchi a rotelle. Secondo, la mossa decisiva, soprattutto nelle metropolitane, oppure nei supermercati, nei centri commerciali, era ridurre la quantità di persone che potevano stare, quindi allungare gli orari. Qui che cosa si è fatto? Il contrario.
Hanno
chiudi
chiuso
i centri commerciali nel weekend, riduci il numero delle vetture, il contrario. Quindi era molto meglio fare così che non fare i lockdown come li abbiamo fatti, eccetera eccetera. E qualcuno chiederà scusa?
E ci hanno chiusi dentro casa, dove la possibilità del contagio è molto più alta, perché dentro casa sta senza mascherini. Questo è quello che è uscito fuori da questo studio.
È uno studio assolutamente interessante, per carità, anzi pure sviluppato in una certa maniera, perché
ci hanno chiusi dentro casa ci hanno fatto contagiare dal Covid dentro casa, Giovanni. Io sono molto terra terra.
Ti spiego, allora, innanzitutto solo una piccola parte, poi arrivo a CHOP. L'impianto di valutazione di ventilazione, se dicono che ovviamente le banche a rotelle sono state una vergogna,
316 milioni, 316 milioni e altri 170 per dirigenti che si incendiano,
costano le banchi, non lo so, se lo dice hai fatto uno studio, per carità. Ma io su sta cosa di casa sinceramente impazzisco. Ma veramente voi pensate che il virus, tu torni a casa, il virus appena sta lì con le gambe incrociate, sta guardando la televisione, sei tornato, l'avrai preso fuori sto virus. Poi ovvio il vulnus dei trasporti c'è, ovvio, ma lì fermi tutto il mondo.
È ovvio
che c'è, a parte che era un contingentato di entrate, però poi facevano la fila fuori,
però c'è un parametro,
perché diventa la casa, perché la gente viene da fuori.
Tu non hai letto, allora tu hai comprato questo giornale e ci hai fatto altro, non l'hai letto. Dipende anche da quanto tempo stai in questo ambiente chiuso, ovviamente, a condividere con altre persone. Il tempo è importante.
Se puoi areare le aule a scuola, puoi areare anche la casa. Non vi contraddicete, per favore.
No, ma non l'hai capito. Il grosso dei guai a casa sono avvenuti quando nonna, mamma, papà non erano vaccinati.
Ovvio.
E quindi lì è stata la follia, che tu avevi il ragazzino che andava fuori, ma tornava dentro, contagiava nonna,
quelli
nonna,
che dicevano no mascherina,
aperto,
quelli che dicevano non c'è
aperto
il virus, e ancora lo dicono che stanno dalla parte tua.
Però Giovanni, così non è serio, così non è serio. Io ti porto dati scientifici di associazioni serie, non di Novax cazzari, eppure davanti a questo ti metti a dire
tu puoi dire tutti i dati che vuoi, ma c'è anche una logica da seguire. Se no ci prendete
casa,
giro,
facendo contagiare le persone fragili che in quel momento non erano vaccinate, e invece dovevi puntare su far stare le persone il più possibile all'aperto. Dovevi
a febbraio mandavi la nonnina fuori a passeggiare.
Quando gli scienziati amici tuoi come Zingaretti hanno ristretto gli orari d'apertura dei supermercati, che gli vuoi dare la coppa lucifora? Ti ricordi
i supermercati sono gli unici rimasti aperti, tra l'altro fino a tardi rimanevano pure aperti i supermercati.
Dopo abbiamo fatto una battaglia per estendere gli orari, perché qualche scienziato comprimeva gli orari di apertura, stessa cosa, riducevano le corse dei mezzi pubblici. E dai,
fermi tutti, voglio sapere cosa ne pensate voi a casa, a tra poco.
Invia un messaggio vocale alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Torre di controllo on Radio Globo.
Signori, siamo al giro di boa, 19.04, venerdì 8 ottobre, vi accompagniamo a casa con la torre di controllo qui su Radio Globo. Sono le migliori.
Chiamalo 06 89 28 996. Questa è Torre di Controllo on Radio Globo.
È arrivato un Globo WhatsApp al 393 777 7172. Credo che sia per te, Daniele Capezzone. Sempre contagi, virus, vaccini, cose, tutti questi, diciamo, questo bellissimo articolo pubblicato questa mattina sulla Verità, un tuo articolo che riassume questo studio della Fondazione Hume del signor Luca Ricolfi, che ci va a ricordiamola questa cosa, a dire, e ci va a confermare questo studio approfondito, che il posto più pericoloso durante il periodo del lockdown sarà proprio la casa. Globo WhatsApp.
Ma se ognuno fosse stato dentro la sua casa, al massimo il focolaio sarebbe rimasto dentro casa, fine, non ci sarebbero stati contagi esterni. Ragionate, no che vi basate sui dati scientifici, ok, possono essere giusti quanto vi pare, ma usate il vostro cervello ogni tanto, usatelo.
È arrivato lo scienziato.
Guarda, c'è una cosa che si chiama arresti domiciliari, se vogliamo farla un paese intero, arresti domiciliari.
Dittatura sanitaria,
guarda libertà, che libertà, siete, abbiamo preso tutti gli slogan curiosi, di Forza Nuova, ma l'abbiamo preso tutti, guarda.
No, ma questa non è Forza Nuova, è il vostro neurone solitario che gira e non trova la strada.
Ma voi radicali, quando eri radicale, hai fatto certe lotte
contro gli arresti domiciliari,
sui detenuti, che dovresti sapere bene cosa sono gli arresti domiciliari.
E voi mettere gli arresti domiciliari in tutto il paese?
Ma dai.
E chi scusa, il pane a casa come lo porti?
Perché ti volevano salvare da un virus.
Il pane a casa come lo porti? Tesoro, il pane a casa come lo porti? Ah, con reddito di cittadinanza.
E cambia.
Perdonatemi, io mi stupisco di te, Daniele. Lui ha tutta l'attrezzatura per lavorare da casa tranquillamente. Quindi il pane glielo portano a casa.
Io veramente ho lavorato durante il lockdown.
Ti ricordi gli artisti durante il lockdown? Dice: allora sto rileggendo Shakespeare in questa casa. C'è una casa grande come il campo da calcio. E dice:
abbiamo le discoteche adesso.
E con mio figlio ci siamo messi a cucinare, ci siamo guardati. Ho ritrovato il rapporto con mio figlio.
E che c'è di male?
Tesoro, e chi deve portare il pane a casa? Come fa?
La gente normale, ci arriviamo.
Ma scusami, però su questo discorso lo sentiamo da un anno e mezzo. È verissimo. È anche vero che qualcuno non l'ha più portato il pane a casa perché è morto del virus.
Allora, attenzione, signori, due inchieste contro la destra. Continua questa, ormai questo tema unico del signor Formigli, fino al ballottaggio per forza. Poi magicamente fra 13 giorni scomparirà tutto quanto. Ovviamente.
Già Morisi è risolto, no? Sì, cioè, l'avete saputo che ora archiviano Morisi.
Vogliamo ricordarla questa roba? Scusami, Daniele.
Allora, la notizia dello sputtanamento di Morisi, prima pagina, testate unificate. La notizia che forse la droga ce l'aveva il rumeno, pagina 28. La conferma che la droga era del rumeno e Morisi archiviato, pagina 22 del Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, niente.
Ok, perfetto. Allora, subito c'è la smentita. Prima pagina del Corriere della Sera.
Che
coraggio. Prima pagina del Corriere della Sera, Morisi e la droga, indagine vicina.
Microscopio ad alta precisione
con la firma della
con
direttora
un microscopio.
No, microscopio è in taglio medio, è in taglio medio.
Dove rimanda? Rimanda pagina
22. Ma non ce l'ha le manine,
ma
no, perché ha detto una cosa falsa. Prima pagina del Corriere della Sera di oggi, la notizia c'è. Prima pagina del Corriere della Sera.
Sì, ma io sto facendo una cosa, io sto dicendo un'altra cosa, ragazzi. Poi uno ve lo chiedo per cortesia per l'ultima volta, uno per volta. Allora, un'inchiesta è quella di Fanpage, ok? Che riguarda questo barone nero Yonghi Lavarini. In questa seconda parte che è stata messa in onda ieri sera si vede che lui sta tramando, ha tramato, comunque si è cercato di organizzare addirittura una terza lega, cioè proporsi come un diciamo fautore di una lega molto, diciamo, molto estremista, ecco, mettiamola così. Yonghi Lavarini, ok? Ispirata a quelle ideologie che abbiamo capito, insomma, che vengono diciamo replicate più volte.
Milano, 28 ottobre 2017. Al campo 10 del cimitero maggiore si commemorano i fascisti della Repubblica Sociale di Salò.
Per il cambiamenti caduti per la Repubblica Sociale Italiana.
C'è tutta l'estrema destra milanese che conta e c'è anche lui, Roberto Yonghi Lavarini, il barone nero, indagato per finanziamento illecito al partito e riciclaggio dopo l'inchiesta di Fanpage. Ecco cosa diceva.
Ma lei non si vergogna del saluto fascista?
Assolutamente no.
Ce lo fa?
Ma assolutamente sì, è un bellissimo saluto che è romano.
Faccetta Nera è una bella canzone? Saluto,
assolutamente sì.
Faccetta Nera?
Molto bella, anche perché parlava ti porteremo a Roma liberata, perché eravamo noi italiani. Anni fascisti che andavamo a liberare l'Etiopia dalla schiavitù. In Etiopia c'era la schiavitù. Venga una volta con me, le presento un po' di negri fascisti. Sì, di negri fascisti.
Allora, scusate, io continuo a considerare questo signore veramente un pirla, una macchietta. Dovrà pagare se ha commesso dei reati, dovrà pagare sicuramente, ma sempre pirla rimane. Dall'altra parte invece c'è un nuovo servizio, questa volta sul mondo social, il mondo social della destra. Il signor Alessio Lasta, presente
dell'estrema
anche in studio.
Destra.
Alla Meloni è estrema destra.
No, il mondo social al quale fa riferimento questo servizio
il nome del servizio è il mondo social della destra, punto Giovanni, è scritto sul servizio, sulla sede,
ovviamente,
della
mai.
Destra. destra.
Se voi che a destra avete questi tipi,
certo, cambiano.
Ma questo... fate qualcosa, cambiano. Che vi devo dire?
Ma fate qualcosa voi che avete questo problema che non vi levate dalla testa. Fate pensate ad altro,
a
ragazzi.
Ma andiamo avanti. Io devo finire di fare questa roba. Gridato qua. Da centinaia di persone.
Devo finire di fare questa roba qua, ok? Allora, questo giornalista di Piazza Pulita ha colloquio con il super esperto del web. Lui è proprio è in forza fisso, proprio diciamo incaricato ufficialmente ogni volta di svelare tutti i segreti della nefandezza del deep web. Il signor Alex Orlowski, ecco qua.
Ma questo ancora parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti.
Probabilmente saranno molto rigidi proprio con i dirigenti, diciamo, però a livello di propaganda non sembrerebbe. Perché da questo post che ti sto mostrando qua, 13 novembre 2019, e dice da oggi anche su VK. Quando una persona entra su VK è perché è interessato a farsi vedere, a contattare, a comunicare con un mondo che sappiamo che è estremista. La mente dietro a questi account è il Luca Morisi del Fratelli d'Italia, che è Tommaso Longobardi, un ex blogger molto amico di alcuni personaggi di Casa Pound.
Ecco qua, un altro nome da rimpasto alla stampa. Tommaso Longobardi, questa è una Luca vergogna. Morisi, Fratelli d'Italia.
Guarda, sì. Questo fa, guarda, sì. Io su questo voglio sperare che saremo tutti d'accordo. Allora, Tommaso, sì, Longobardi, sì, è un giovane bravissimo, un professionista del settore che lavora in questo caso per Giorgia Meloni, fa un lavoro tecnico che è quello di gestire i suoi canali social, che uno che fa il suo lavoro e si spacca la schiena, viene pagato per questo e sta sul mercato e se lavora bene viene premiato, se lavora male viene cacciato, venga aggredito senza possibilità di risposta, aggredito in televisione senza aver commesso nessuna colpa, è una vergogna. Tutta la mia solidarietà a Longobardi, spero anche la vostra.
La colpa, assolutamente sì, la colpa che gli stanno addebitando è quella di aver iscritto Giorgia Meloni, aver fatto aprire un profilo a nome Giorgia Meloni su questo social covo di estremisti, VK, a novembre del 2019. Adesso l'analisi dei follower di Giorgia Meloni su VK, che è un Facebook, una piattaforma, un social, esatto, riservato soprattutto ai diciamo, i sostenitori delle ideologie di estrema destra.
Questo diagramma è l'analisi dei follower che seguono le pagine di VK, di VK, ad esempio chi segue Giorgia Meloni, e le connessioni che gli stessi follower hanno con altre pagine legate o al sovranismo o al neofascismo o anche in pagine chiaramente naziste.
Il sovranismo e il neofascismo, ok. E Corrado Formigli in studio spiega il servizio e pone anche una domanda, insomma la classica domanda che ormai è diventata vecchia, c'ha le ragnatele sopra, vai.
Il fatto che lei abbia aperto un profilo, questo servizio qua serve a mettere in guardia, e l'ho già detto prima, da leader politici che lasciano aperti profili che dovrebbero essere chiusi in acque inquinate, perché poi su quei profili aperti arrivano dei follower impresentabili e quindi se tu non sei, non pratichi e non scrivi su quella piattaforma perché ti rendi conto che è inquinata, certo, chiudila.
Allora, ma l'ha detto Orlowski, attenzione, perché in realtà l'account è stato aperto a metà novembre del 2019 e smette di pubblicare il 1 febbraio del 2020, ok? E quindi? Però lui l'ha fatto per aiutare, per suggerire, lui sta suggerendo alla signora Meloni come si fa e come non si fa.
Cosa vuol dire follower inquinati o strade inquinate? Allora, se su una strada ci cammina una prostituta, chiudiamo quella strada? Oppure se a me mi segue uno sbagliato su Facebook è colpa mia? Ma come ragionate? Ma se come ragionate?
Il signor Guido Crosetto, che non è più in Fratelli d'Italia, ha ripreso a fare l'imprenditore, come diciamo è entrato
il migliore amico
in punta,
della Meloni.
Di piedi, è entrato con grandissima eleganza. Guido Crosetto ieri sera da Formigli, Piazza Pulita.
È uno dei peggiori e più schifosi servizi che io abbia visto nella mia vita. Ecco. È uno sputtanamento vergognoso e falso, perché lei ha milioni di follower, io ne ho 150.000, io non so chi mi segue, perché tra quelli che mi seguono sono persone che mi insultano regolarmente, per cui questa cosa è fatta costruita apposta. Io mi auguro che io fossi in Giorgia Meloni, Crosetto, domani vi cito, no, vi faccio un tombino così, la denuncerei e la farei piangere, Crosetto, perché lei ha insultato una persona, è un modo schifoso di fare giornalismo.
Stai ascoltando
Torre di Controllo.
Questo è tutto un seguito che però è molto poco radiofonico.
3-0 per Crosetto. 3-0 per Crosetto.
Assolutamente sì. Dal mio punto di vista, assolutamente sì.
Hai visto appena ha cominciato a parlare di azioni legali come quell'altro ha abbassato le penne? Il conduttore santoriano, capito?
Per la precisione, visto che tendono tutti quanti a scansare Yonghi Lavarini, torniamo su Yonghi Lavarini, e quindi sembra che nessuno lo conoscesse. interesse. E qui secondo me è il grande errore poi di comunicazione anche dei leader, dei quadri alti dei partiti. E Andrea Romano ci ricorda una cosa, il deputato o senatore Andrea Romano?
Deputato.
Deputato Andrea Romano ci ricorda una cosa.
La Meloni si è dimenticata un piccolo particolare parlando di questo barone nero, sembrava un pagliaccio. Lei il barone nero Yonghi Lavarini l'ha candidato alla Camera dei Deputati nel 2018, non 20 anni fa, ma nel 2018, quando lei era leader di Fratelli d'Italia. E se Fratelli d'Italia avesse preso un po' di voti in più, oggi Yonghi Lavarini sarebbe un deputato della Repubblica. Quindi non c'è esattamente questa, come dire, questa distanza enorme tra Yonghi Lavarini e Fratelli d'Italia.
Vabbè, questo però, perdonami, questo è un errore di Fratelli d'Italia, ok? Detto okay.
Sì, no, va detto forte, Daniele.
Errore.
Non ce la sbagliava tutto, cerchiamo, la responsabilità era la sua quando sbaglia la Meloni.
Però così, ragazzi,
vabbè, non è un erroretto, vabbè, andiamo avanti.
Ma cercate di ragionare
è un
errore di Fratelli d'Italia. Detto questo, se
lo paghi.
Detto questo, se tu prendi tutti quelli che un partito candida, Camera, Senato, collegi uninominali, quota proporzionale, escono 1000 persone, che su 1000 persone, se io prendo di qualunque partito tutti e 1000, la candidatura sbagliata la trovi ovunque. Sì. Quindi attaccare ora la Meloni per questa macchietta è una vergogna.
No, aspetta, se tu vai a candidare non chi è contro serio. I valori della Costituzione italiana, dato che ti chiami patriota, perché lei ancora ha ritirato fuori questa parola patrioti, ma non si è capito bene.
E invece quelli che avete fatto rettore dell'Università di Siena e che dicono che le forme era una cosa marginale, quello vi va bene. La Costituzione non vale più in quel caso.
Okay, adesso,
ma vedete come siete intermittenti come le luci dell'albero di Natale. Voi, allora, voi comunisti, sempre quello.
Io tanto comunista non sono. A ogni modo, allora, se la Meloni ha candidato persone che non hanno valori costituzionali, e se la Meloni, perché andiamo sul punto, ragazzi, e qui non c'è poco
la
da
vuoi crocifiggere
intorno.
Per una candidatura su 1000 per un personaggio obiettivamente una macchietta. Dai.
Allora, se io poi vado al punto, se non hai il coraggio di dire che il fascismo è un male, perché
il comunismo no?
Sì, sì, ma lascia stare, io sto parlando della Costituzione italiana.
Ma il comunismo no?
Per me il comunismo è il male.
No, io lo posso dire che sono antifascista, ma anche anticomunista e antitotalitario.
Fammi chiudere, però. Se non dici questo, tu non puoi stare nella politica italiana,
non può stare
entrare nelle istituzioni. Ma se tu non. Scusami, è un valore costituzionale l'antifascismo.
E mettiamo fuori il 20% degli italiani. Dai, fuori.
Bravo, l'hai detto. No, scusami, l'ha detto.
Il 20% che vota la Meloni. Ma cosa dici? Il 20% che vota la Meloni. Ma Capezzone non ha detto questo. Ma cosa dici?
Quelli che votano la Meloni non sono tutti fascisti. Ma io ne conosco tanti di fascisti.
Ma cosa stai dicendo?
Anche tu li conosci, anche Andrea.
Ma avete bevuto?
Non capisce un cazzo nessuno di quello che state facendo.
No, abbiamo capito, scusa.
All'ascolto, non capiscono niente.
Ma volete sostenere che il 20% che secondo i sondaggi vota la Meloni o il 20% che vota la Lega sono fascisti?
No.
Ma avete scherzato?
No.
Ma avete bevuto? Ma che avete fatto?
In quel
il tampone dove l'hanno fatto?
Detto
guarda
questo,
che il 5% degli elettori
e non l'ho detto io,
Detto questo, ragazzi, detto questo, voi pensate che chi all'ascolto gliene possa fregare un cazzo di meno di queste robe qui, fascisti e comunisti?
Secondo me
dall'altra parte, caro Giovanni, il signor Del Debbio, il sovranista Del Debbio, invece faceva questo, si collegava con la periferia.
Abbiamo problemi di potatura, abbiamo problemi di immondizia, abbiamo problemi di immigrati, abbiamo problemi di disabilità, le case ci stanno cascando in testa, però non nessuno se ne occupa, vengono solo per fare le passarelle senza che vengono a fare le cose come vengono fatte.
I politici
vengono solo a fare le cose.
Ecco perché le periferie hanno preso dalle periferie zero voti, Giovanni, perché adesso parlo io, perché conduco
voti?
Io. Nelle periferie i partiti hanno preso zero
destra,
voti
sinistra.
Perché i voti destra e sinistra, tutte e due. Vai a dire a queste persone fascismo e comunismo, vedi che vaffanculo che ti dà.
Chiamalo 06 89 28 996.
Questa è Torre di Controllo
Radio Globo. Stai ascoltando Torre di Controllo on Radio Globo.
Globo WhatsApp 393 777 7172.
È che se mettete un esponente tendenzialmente di sinistra, un giornalista, e un esponente politico tendenzialmente di destra, Capezzone, il programma equilibrato, quando poi c'è un conduttore che è tendenzialmente di destra, diciamo che il programma andrebbe un po' equilibrato, no?
Ma io sinceramente
cercavo di spiegare.
Mazza, prima tutti offesi che vi ho fatto lo stile, adesso cominciamo subito a parlare. Bravi, bravi miei amici, bravo Capezzone, bravo.
Che
a me di destra e sinistra non me ne frega più una ceppa, ok? Non me ne frega più una ceppa.
Ma sto giustificando i fascisti.
Non me ne frega più una ceppa, perché ieri sera, mentre da una parte si facevano ragionamenti pensosi su questi estremisti di destra che si mettono i like sui social, tutto quanto, Yonghi, Lavarini, e quindi si parlava delle loro pippe mentali, fondamentalmente. Questo è il senso: loro pippe, le vostre pippe mentali.
Sì, ma io non
e finisco, Giovanni, e finisco. Dall'altra parte, il tanto vituperato signor Del Debbio, come tutta vituperata Rete 4 con la sua informazione, invece aveva fatto un'altra scelta, ok? Quella di collegarsi con le periferie. E secondo me, in queste periferie, disastrate dove piove dentro casa, che tu gli vada a raccontare che la Meloni aveva delle, può essere sia a destra che a sinistra, o che i comunisti, i brigatisti, tutto quanto, gliene può fregare di meno, perché hanno altri problemi. Semplicemente, Andrea, te l'ho detto così molto chiaramente.
Perdonami, io non sono assolutamente d'accordo, nel senso che se tu parli della gente che non ha lavoro, poi devi parlare
con quello. Questo programma è fatto per la gente, proprio per quelle persone che ieri sera erano collegate al freddo con la pioggia.
Se tu parli delle persone che non hanno lavoro, poi ci sarà qualcuno che sta ancora peggio, che sta male, che... c'è sempre il peggio. Ora qui si sta dibattendo dell'inchiesta di Fanpage, non tanto dello stupidino che fa il salutino romano, si parla di persone vicine al primo partito italiano che hanno delle simpatie estreme, che
vanno a parlare
a un certo punto la gente vuole sapere chi sono queste persone, c'è gente che ha problemi di lavoro, di casa, e certo che è più importante. Giovanni, questo pezzo di VK, l'ho fatto
perché è un mainstream così, ma non me ne frega, hai ripetuto benissimo, non farlo, no,
l'hai fatto.
Non lo farò mai più, non me ne frega niente.
L'hai fatto per farci un trappolone alla Santoro, perché il gioco è ti faccio la domanda sul fascismo, tu rispondi sul fascismo e lui ruotolo la piazza, che dice? Io su questo sono assolutamente d'accordo con Daniele, tu sei il più bastardo di tutti qua dentro, è bene che tu lo sappia.
Attenzione, globo WhatsApp 393 777 7172.
Ok, la Meloni deve ammettere che il fascismo è il male assoluto, e anche Bersani deve ammettere che il comunismo è il male assoluto. A Lucifora, ma smettila, va.
No, ti diranno che in Italia non c'è stato il comunismo, quello sovietico, forza,
ragazzi, qui preconfezionata. No, ma qui c'è una costituzione, punto. Dopodiché, se il comunismo, già l'ho detto, lo dirò altre volte, in Russia, in Cina, chi sa, il male assoluto, siamo tutti d'accordo.
No, non
ma
siamo
vedi che c'è chi lo dice,
c'è sempre la giustificazione.
No, c'è un altro comunismo. A me non me ne frega niente il comunismo, se lo volete abolire, abolitelo. Non me ne può fregare di meno, a me interessa più essere progressista.
Ah, tu sei per la cosa dei comunisti italiani, la diversità italiana. Guarda.
Che diversità italiana? Quale diversità italiana? Noi abbiamo le nostre peculiarità e quelle ce le teniamo.
0689289996, Moris.
Salve.
Ciao Moris, ciao, dici tutto.
Ciao, no, Loris. Volevo fare una cosa, ma perché nessuno mai parla di tutte le persone che non hanno preso il Covid, visto che io so 2 anni che per fortuna ho fatto lockdown, ho visto le persone, sono andato a lavorare e non ho mai rispettato le zone rosse, gialle e verdi, perché non l'ho preso?
Questa è un'altra teoria, perché ti ha detto bene.
Un controsenso.
No, ti ha detto bene, anche io ho lavorato, non l'ho preso.
E mi sono vaccinato adesso a agosto, e a febbraio ho avuto dei casi al lavoro di Covid. Su 4 persone 2 ce l'hanno avuto e 2 no.
Delle 130.000 persone morte, ti puoi rivolgere alle famiglie delle 130.000 persone morte per il Covid? Sentiamo, vai.
Tu mi devi parlare
delle 130.000 persone morte in Italia per il virus maledetto, di persone che io conosco. Un mio amico è morto, un poliziotto, un grandissimo poliziotto è morto per questo maledetto virus. Gli dici qua la stessa cosa alla famiglia, per favore?
Qui c'è ragione Lucifora.
Però nel senso, allora io sono stato uno dei pochi fortunati in Italia, ma
siamo in tanti che non l'abbiamo preso, e purtroppo ci sono persone più sfortunate di noi che chissà per per quale maledettissimo motivo l'hanno preso.
Loris,
il discorso che fate è troppo semplicistico.
Loris, può capitare che uno abbia rispettato tutte le precauzioni, sia stato attento e però poi è entrato in un ascensore sbagliato e l'ha preso. Ci può essere un altro che per mille ragioni è stato più spericolato e gli è andata bene, però non è che uno può dire uno è bravo e l'altro no, se no non funziona, no? Giusto?
Ciao Loris.
Sì, ho capito, però nessuno mai ne parla.
Ma di quante
persone
parlare?
Magari l'hanno, di quante persone magari l'hanno preso 2 o 3 volte e di chi non l'ha preso mai? Perché quelle persone l'hanno preso 2 o 3 volte?
Vabbè, mica è colpa loro, magari...
insomma, ma lo devi chiedere a loro, che chi hanno frequentato, dove sono andati.
Però vedi Giovanni, questa è la vostra propaganda che ha creato una situazione per cui se uno si ammala è pure colpevolizzato, capito?
No,
cioè
allora,
in tutte le altre malattie,
ma Carmen Di Pietro ha preso il Covid, io la colpevolizzo. Ma scherziamo, il mio amico che non c'è più, ma scherziamo,
no, ma è il frutto delle colpevolizzazioni. Vedi, avete creato un clima di colpevolizzazione per cui uno, se si becca il virus, poi si prende anche la morale da Loris,
ma capito? 06 892 8996. Pier Francesco, ciao Pier Francesco.
Sì, ciao, io ascolto prima il discorso delle periferie che poi sì, stiamo associando ai pensieri politici. Io posso dire una cosa.
Sì, mi interessa molto, parla molto più lentamente. Guarda, per Francesco, io, per il mio amico Lucifora, ma anche per il mio amico Capezzone, scusami per Francesco, abbiamo parlato mezz'ora di fascismo e comunismo di
Forni interrogato
e non ci ha chiamato nessuno.
Carognone,
parliamo delle periferie, piedi
per terra. Un carognone, hai posto il dibattito, dice poi guarda questi di che parlano, ragazzi, e me l'hai chiesto te, scusa.
Ragazzi, ho capito ragazzi, però un stipendiuccio va guadagnato in qualche modo, voglio dire. Vabbè, comunque, ma invece l'ho fatto appositamente per dimostrare, guarda te lo dico, per dimostrare che Pier Francesco che ci vuole parlare di periferia. Vai Pier Francesco.
Allora, io posso dire una cosa, la periferia alla fine non ha mai risentito della né della destra e della sinistra, perché tanto alla fine tutto quello che veniva fatto poi per il centro di Roma. Esempio ti faccio, allora io considerata la periferia andava a lavorare al centro, mi ricordavo che quando veniva il sindaco Raggi la strada maggiormente veniva pulita, poi tornavo da Menzana e avevo le montagne di immondizia davanti casa, quindi già questo mi faceva ragionare. In più riguardo poi anche alla fine il fatto delle discariche, dove noi siamo rimasti 20 lì lasciati abbandonati con la pozza che entrava dentro casa, i cinghiali e le bratte davanti casa. Quindi per me parlare di periferia vedendo destra o sinistra, tanto alla fine nessuno dei due lati ha mai veramente ido la periferia, perché tanto veniamo lasciati dove viviamo.
Tu sei d'accordo con me? Perdonami, non d'accordo con me, insomma, ci puoi confermare che in periferia proprio questo abbandono da parte di tutte le forze politiche vi ha portato a non andare a votare? Tu hai votato Francesco?
Io sono andato a votare, però io dico di sì, perché poi alla fine quello che vedo, tutti i lavori che vengono fatti, il bene per la città, però è per la Roma centro, se vi
dovete anche perdonami, siccome stai dicendo le cose molto giuste secondo me, ma facciamo un passetto avanti, perché questo? Cioè in periferia c'è una massa popolare molto elevata, quindi è un bacino d'utenza di voti molto alto, tant'è che in queste elezioni Torbella Monaca è stata la periferia dove si è votato di meno in assoluto.
E dove sono stati fatti più comizi tra l'altro. Tutti allora, lì sono andati.
Allora io è questo che chiedo anche a te, che magari hai colto il punto. Perché accade questo? Cioè non è che dal
posso
centro
dire però,
è di rappresentanza,
posso dire
ma sincero,
però è fastidioso.
Posso dire però una cosa, allora l'esempio sono anche i fatti, nel senso che uno magari propone un nuovo progetto, però poi alla fine ti ritrovi con magari poi il palazzo lasciato lì, perché magari io adesso poi parlo, non avendo poi anche le cose, però quello che vedo, magari dovevano ricostruire una scuola o magari un centro, un museo, un centro accoglienza, la scottura, messo le fondamenta, lo lasci lì perché magari poi il comune e poi fanno zin. E poi cambia quelle responsabilità.
La gente se ne accorge poi e c'è le conseguenze sul voto.
La gente se ne accorge, però poi alla fine la gente è stanca, perché non conta più il colore del partito che tu rappresenti. O ti interessa davvero le persone, oppure vuoi portare tutto il tuo mulino. Perché se poi vanno a vedere i lavori, alla fine tutti vengono fatti per quello che guarda Roma Centro. Io ti dico Torbella Monaca, ma io ti dico anche San Basilio, Roma Stadio, Pegna 9, il Tofello, Tare Paola. Anche i casalotti.
Guarda Pier Francesco, c'è una cosa su cui secondo me tu hai ragione da vendere anche Andrea, è questa cosa veramente fastidiosa e fammelo dire razzista di alcuni politici, non importa se di destra o di sinistra, che in campagna campagna elettorale fanno facciamo la giornata in periferia, come se dovessero andare allo zoo a fare il safari, no? E allora tu vedi, fai conto, la ministra del PD della situazione o quell'altra che arriva col vestitino svolazzante a borsetta di Vuitton e dice siamo venuti in periferia, e sai vaffa che partono, no?
No, ma quello sì, perché tanto diciamo, ecco, non ha, allora il problema lo sapete qual è poi chi pensa quello della periferia, che poi purtroppo è un pensiero molto comune che neanche a me piace, però da una parte li capisco, quando è tutto magna magna, purtroppo la realtà dei fatti ti porta a pensarlo, perché se tu hai dei fondi, ma poi dopo le leggi magari per ascolto che al Senato, non mi ricordo dove, hanno adesso aumentato lo stipendio del 3%, però la gente che si spacca la schiena, che per prendere un contratto, il minimo salario in Italia non è messo a manco a 9 euro.
Ti saluto per Francesco, grazie, grazie mille.
Ciao.
Chiama lo 06 89 28 996.
Questa è Torre di Controllo.
Radio Globo. Chiama lo 06 89 28 996. Questa è Torre di Controllo. On Radio Globo.
Raspinale, raspinale signori, poi stasera mi raccomando Giovanni, quando arrivi a casa Rete 4, stasera Italia, Barbara Palombelli in collegamento da Radio Globo.
Da Radio Globo, il nostro Daniele Capezzone.
Io mi accerterò che lui vada via, perché non vorrei che durante questo collegamento che tu farai con Barbara
Rio Lucifora,
imprecherò con un bicchiere di vino rosso davanti alla televisione mentre
cacciatelo via,
ubriacherai.
Pernacchione di Lucifora in diretta. 06 89 28 996.
L'idea, sai, picco d'ascolto,
cioè, secondo me sì, piccolo d'ascolto. Molte cose possono dare piccolo ascolto. Ti chiederei di non istigarci, per cortesia. Capito. 06 89 28 996, Cristina.
Pronto, buonasera. Io volevo rispondere all'ascoltatore di prima,
sì,
che diceva che praticamente lui il Covid non l'ha preso. Ok, io non so lui cosa volesse insinuare con questa affermazione, però anche tanti fumatori non prendono il cancro. Cioè, il fatto è che è determinato dalla genetica. Ad esempio, il fattore del cancro è determinato da un aminoacido. Chi ha la cisteina al posto della metionina ha meno probabilità di prendersi il cancro, quindi probabilmente per il Covid credo valga una cosa del genere, cioè alcune persone non sono soggette a prenderlo, altre risultano asintomatiche e altre invece sono morte purtroppo.
Ma sì, non so, era una provocazione, dai. Sì.
Ma è talmente logico
preso,
questo.
Cioè sinceramente, insomma, beato te, basta.
Ciao Cristina, grazie. 06 89 28 996, Simona.
Ciao, mi volevo riallacciare al discorso del fascismo e del comunismo. Allora, io vivo a Tor Bella Monaca, in periferia.
Sì.
Non vivo nelle zone delle case popolari,
sì,
però diciamo che lavoro nel municipio, quindi
sì,
all'area sociale, sì, e ti so dire che il fascismo e il comunismo nelle periferie non esiste più. Esistono i politici attaccati alle poltrone.
Scusami un attimo, Simona, perdonami, ti interrompo solamente un attimo, perché mentre tu dicevi del fascismo e comunismo, il signor Lucifore mi ha fatto il gesto dell'ombrello.
No, perché quindi vedi che c'è
io
chi
te lo restituisco.
Chi è interessato?
Senti quello, c'è sempre qualcosa da imparare, Giovanni.
No, perché da qui poi arriva
imparare.
La ramificazione del territorio. Simona, si arriva sul territorio, come Simona, ci sta raccontando Simona.
Senti quello che sta dicendo Simona. Prosegui nel tuo racconto, Simona. Perdonami,
allora,
l'interruzione.
Sto dicendo che nelle periferie ci sono problemi gravissimi di dispersione scolastica, di delinquenza, di veramente gente che si muore di fame, che non ha, che campa con reddito di cittadinanza. Quindi tu che vai a fare la campagna elettorale 10 giorni prima e vai a ripulire il giardino che è sempre sporco e per cui i bambini non possono neanche andarci a giocare, ma la gente non è stupida, anche se c'ha la terza media, se c'ha le elementari, non è stupida, e quindi la volta dopo non ti vota, perché tu le promesse non le hai mantenute, o quantomeno sempre nella diciamo sporcizia, nel degrado ci siamo rimasti. Quindi se la periferia ha bisogno di un progetto strutturale che va dal basso a cambiare, e le ripeto, dispersioni scolastiche, questi ragazzi non hanno un futuro,
infrastrutture che non ci sono, trasporti che non ci sono.
Guarda, sui trasporti ti devo dire
qualcosa
che non siamo
fatto.
Messi male. Sì, è stato fatto con la metro C che ci ha aiutato tantissimo, ma noi abbiamo tutta la zona delle case popolari, sì, che c'è un degrado anche mentale, anche ma di base, mancano i progetti, e quindi fin quando i politici non hanno l'interesse del bene comune, ok, delle periferie, La gente bene, non bene. Spirita, allora, io ti, la gente non ti vota.
Ti aggiungo anche una cosa: ci sono i politici che si
scusa, Simona, fai parlare Giovanni.
Ci sono dei politici che si sono candidati a queste elezioni per diventare sindaco. No, ce ne sono, lo sappiamo, erano 21, però i principali 4.
Gira,
io
vorrei, gira, guarda dove arriva.
Io vorrei sapere se di questi, che non me ne frega niente, destra o sinistra, di questi, se non verranno eletti sindaco, quindi io parlo dei fantastici 4, sì, Michetti, sì, Gualtieri, Calenda e Raggi, se rimangono però nel consiglio del Campidoglio, cioè loro che fanno? Fanno politica solo per diventare sindaco, quindi avere il potere, oppure credono veramente nel territorio? Io ti faccio dei nomi. Alfio Marchini si è presentato due volte, come tu ben sai, poi tu non è stato eletto, ha preso pure abbastanza voti, ma tu poi l'hai visto all'interno del consiglio comunale per aiutare questa città? No, perché loro dicono o divento sindaco oppure niente. Allora io voglio che questi quattro, che siano Michetti, Gualtieri, non me ne frega niente, chi verrà eletto sindaco diventa sindaco, l'altro lo voglio vedere all'opposizione nell'aula Giulio Cesare.
Ma guarda che l'opposizione non la fa più nessuno, l'opposizione si fa l'opposizione si fa solo per ostacolare diciamo la parte che governa.
Vabbè, questo non esageriamo, però no posso dirti
meccanismo politico,
no, su questo però posso dirti Simona,
a livello nazionale che a livello comunale
posso dirti. Infatti, Simona,
senti la risposta, entra. Aspetta, Daniele, entra.
Simona, guarda, sono molto d'accordo con te, tranne su questo: oggi un oppositore in consiglio comunale non può fare niente, perché il sindaco ha una maggioranza blindata, può solo parlare e dire cose che tu puoi trovare giuste e sbagliate. Invece appoggio totalmente la cosa che ha detto Giovanni e la allargo anche a quelli che sono per esempio parlamentari e si sono candidati, ed è chiaramente una presa per i fondelli sia a sinistra che a destra, perché non lasceranno mai il seggio parlamentare per fare i consiglieri comunali, quindi sono specchietti per le allodole. Non fatevi trattare da allodole, né a
siamo
sinistra,
allo
né a
zero
destra.
Siamo allo zero, cari politici, invece di parlare di stronzate. Tanto il vostro gioco è stato scoperto, il vostro gioco è stato scoperto, non vi è bastato tutto il populismo di 5 Stelle, di Lega, questa roba, pensate che sia finita, pensate che tutta quella gente che è rimasta per l'ennesima volta delusa, tra l'altro, stanno lì tranquilli, aspettano che voi facciate i vostri comodi? Siete convintissimi che non si ribelleranno mai? Siete convintissimi che continueranno a farsi assubire le vostre prese in giro? State molto attenti,
Su Radio Globo c'è
Torre di Controllo.
Lo zero, la politica è lo zero. Non mi sarei mai aspettato
i
veramente
politici,
di
no,
dire
la politica,
di
però.
Dire una, ma vabbè, siamo,
però,
siamo lì,
no, no,
siamo
però
lì.
Fatemi dire una
zero.
Cosa
sì.
Tutto quello che vedete è giusto, ok? Lo firmo 3 volte. Però non è che siccome questa politica è deludente a destra e a sinistra, e lo è,
sì,
allora ci teniamo una specie di commissariamento per cui non si vota più e restano i tecnici in eterno,
strana,
in secula seculorum. No, perché
d'accordo.
Attenti, perché il gioco poi è quello di dire la destra non è pronta, la sinistra non è pronta, che si fa? Si resta col preside, col professore.
Sai che si fa? Che vanno a votare il 5%, il 3% prenderà la maggioranza e quello governa e non gliene frega niente l'altro 95%. Che non si è presentato.
No, peggio ancora, te tengono il preside che non è legittimato da nessuno e tu ti ritrovi con Monti, Draghi, con Loden, eccetera, e non si tocca più palla, occhio.
Allora, attenzione a questo virgolettato, Non ho rivotato la Raggi per l'incapacità dimostrata in questi 5 anni, sono deluso. Secondo voi chi l'ha detta questa frase? Secondo voi chi l'ha detta? Calenda?
Visto,
Zingaretti? Torre? È una frase di Torre? Una frase di Capezzone, secondo voi?
Di Travaglio? No,
amici miei, queste parole
fuocherello,
queste parole che dimostrano tra l'altro una grande onestà intellettuale, a differenza dei suoi colleghi, vedi Travaglio, sono state pronunciate dal fondatore, nonché ex condirettore, nonché attuale editorialista del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, a Piazza Pulita.
Votato la Raggi nel 2016.
L'altra volta.
Questa volta l'hai rivotata?
No, non l'ho rivotata perché sono rimasto deluso. Però non mi chiedo del perché ci sia stato questo tracollo in 5 anni, che certamente è dovuto a una incapacità di direzione da parte della sindaca, ma evidentemente c'è anche qualcos'altro che ha concorso a far sì che lei, che era partita con il vento nelle vele, insomma, con un sostegno straordinario, poi è arrivata ormai a prendere le briciole di quel plebiscito.
Vabbè, evidentemente c'è anche qualcos'altro, il complottismo sempre nel DNA di questa, di questi signori, insomma, di quella parte lì. Comunque chapeau,
quale parte,
chapeau,
qual è la parte chapeau, lì? Qual è sta parte lì adesso?
La tua,
la parte lì, la parte del Fatto Quotidiano, la parte
Ma perché il complottismo sta solo nel Fatto Quotidiano? Lo leggi il giornale, lo leggi Libero, li leggi
Laus, organ del Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano. Ti ricordo e ti ribadisco che l'ex fondatore del Fatto Quotidiano, quindi
gli fa onore.
Beh, gli fa assolutamente
onore. Poteva però anche dire prima del primo
onore.
Turno, eh. No, però scusa, lo poteva dire prima del primo turno, perché adesso vedere che la Raggi è andata male e dopo a partita finita dire "Ah, come sei andata
però
male?".
Deve fare campagna elettorale, fa
del capito, però voglio dire, se tu vuoi fare un'operazione veramente coraggiosa e controcorrente, dici che la tua parte non va bene prima della partita, non dopo.
Non è
partita.
Un iscritto, cioè non è l'organo di partito, come possono essere
hai
altri
ragione.
Giornali
hai
riconosciuti.
Hai ragione, non è un iscritto. Sono quelli che danno gli ordini.
Esattamente. Esattamente. Non puoi nascondere,
cioè,
questa roba qui.
Adesso
dai, forza,
Travaglio
su.
Dà gli ordini su dove fare la fermata dell'autobus.
Proseguire
con la
metro. Ma dirige la musica dei 5 Stelle culturalmente.
Ha fatto peggio. Ha dato la linea politica a Conte. Ha fatto un pochettino di cose un pochettino più gravi.
Forse il contrario.
0689. Ah sì, Conte ha dato la linea a Travaglio.
No, Conte ha dato la sua linea.
Sono le migliori barzellette a Radio Globo.
Per quale motivo Conte deve dare la linea politica? Deve essere data da Travaglio, ragazzi, non siate ridicoli.
Poi non dire
su.
Che siamo in due contro uno, Gianni,
ma
perché stai veramente negando l'evidenza.
Hai detto una cosa ridicola, che il Movimento 5 Stelle e il Fatto Quotidiano abbiano delle simpatie tra loro, questo è indubbio.
Quindi scusa,
devi dire che le linee politiche sono date da Travaglio, questa
allora
è una stronzata.
Cioè tra Conte e Travaglio chi dirige la musica è Conte?
Ma te, Conte e Travaglio che dirige la musica, non c'è musica, è Conte che è presidente del consiglio. Perché adesso è diventato presidente del consiglio grazie a Travaglio.
A parte
Conte,
Conte che sa bye bye, mi sa Conte bye bye, mi sa Conte bye bye. Di Maio sta lì sotto che sta premendo per entrare in campo. 06
la Raggi sta premendo. L'ultima cosa che vi dico è che la Raggi punta attraverso Grillo a scansare il signor Conte, ce lo rivedremo tra qualche settimana.
Prospettando anche forse perché girano delle veline di un appoggio a Michetti a sorpresa,
comunque di una
sensazionale
per cui Virginia Raggi in confronto a tutto il Movimento 5 Stelle delle ultime elezioni è quella che ne è uscita meglio col disastro del Movimento 5 Stelle.
Questo è vero.
Tu pensi che non peserà politicamente questo dato?
Aspetta un attimo, chiediamo alla voce del popolo, Danilo allo 0689289996, è uscita meglio la Raggi?
Sì, ha voglia.
No, dimmi, nel senso, ha fatto una bella figura, ha fatto una bella...
Al contrario, dai.
Per me la Raggi doveva uscire, non adesso, già da mo' che doveva uscire la Raggi, secondo me. Comunque, vabbè.
Per mettere chi al posto della Raggi, chi vorresti mettere? Cioè, farlo uscire prima per?
Per qualcuno che mangia di meno, Giovanni, qualcuno che mangia di meno.
Sì, sì, facciamo i nomi. Facciamo sto giochetto,
qualcuno
però.
Con la pancia piena.
E chi sono questi che mangiano di meno?
Sì, ma lui ha chiamato per un altro motivo, cioè adesso non fare questo giochetto della pancia piena.
No, ragazzi, che dite le cose e poi togliete la
pancia. Ci chiama dalla periferia. Vai,
esatto, bravo. Io sono sul camion col viva voce tranquilli, però io abito in periferia. Vi volevo dire che nella mia zona si è aperta a metà luglio una voragine su una via vicino a una scuola. Ci hanno messo una pedana, si è aperta una voragine, ci hanno messo una pedana da metà luglio, siamo a settembre, a ottobre, ancora è transennata quella voragine, sono passati i vigili, hanno fatto finta di aspettare che arrivava qualcuno, sono spariti, non si è visto più nessuno.
Mi dici che zona è? Così almeno
è Torre Maura. Guarda, leggi aperta voragine, andate pure sul giornale, sono più di 2 mesi ancora è lì. Poi tutta la zona, su ogni lato di una strada c'è il divieto di parcheggio, non lo rispetta nessuno, puntualmente il camion della Terza Urbana non riesce a passare, non prende i rifiuti, i cassonetti scoppiano, passano i vigili e mi dicono non siamo noi adesso di servizio in questa zona. E Torre Mauro è Roma, non è dall'altra parte del raccordo comunale, è Roma come ma diciamo certo. Civici, vabbè, diciamo come territorio. Questo per farvi capire la situazione lì come siamo in una situazione che non quella voragine sono 3 mesi che non ci si può entrare con la macchina.
E quando perché... sono venuti, scusa Danilo, i politici a fare la campagna elettorale a Torre Mauro, quanto eravate contenti?
Mai,
voi?
No, no, mai, ma mai, mai, sono mai. No, lì non è venuto nessuno, ma... non è venuto questo. Nessuno. Vanno dritto con le scorte, li vedi che passano, che vanno dritto. Una cosa buona, che abbiamo il politico Casolino che è diventato abbastanza importante, l'unica cosa che ci tiene su come valore di zona, chiamavo, ma il resto lasciamo perdere, ragazzi. Lasciamo
grazie
perdere
Danilo, buona serata, buon weekend. Ciao, ciao.
Torre di controllo on Radio Globo.
Questa metro C di San Giovanni funziona? Ha funzionato qualche giorno da quando è stata aperta o no? Perché ogni giorno sento questa storia della metro C. No, lo dico, magari qualcuno all'ascolto ci può testimoniare allo 0689 28 996. Anche oggi chiusa?
Ma lasciate lavorare la Raggi, no? Non può più lavorare.
Adesso sta lavorando Ballottaggio, chiederemo a lui. Allora, in chiusura un simpatico scambio di, no, di scambio di complimenti, insomma. Calenda l'altra sera a 8:30 ne ha avuto veramente per tutti quanti, però in particolare mi ha colpito il suo giudizio, il suo sferzante giudizio nei confronti del candidato Michetti. Siamo sul post elettorale, eh?
Michetti viene da un mondo della destra, forse anche Malondata, un po' neofascista.
Non sono d'accordo, credo che sia estremamente sbagliato pensare di bollare la destra come neofascista.
No,
credo che sia un modo per radicalizzare la destra. Penso che il problema di Michetti non è il fatto che lui è neofascista, ma è che è totalmente incapace. Non ha detto una parola sul programma, quello che ha messo in rete era copiato persino da Milano e nei dibattiti non dice niente. Quindi il punto su cui battere Michetti è spiegare che non c'è un programma per Roma. Quello di Gualtieri è conservatore, è sbagliato sulle municipalizzate, non cambierà niente. Allora, ma quell'altro non c'è.
Al netto dell'attacco della signora Lili Gruber,
come si permette la Gruber di dare del neofascista?
Diciamo che Michetti proviene dalla Democrazia Cristiana. Non mi sembra, con tutto quello che volete, errori che ha fatto, perché ci sono stati dei candidati con i tatuaggi, sì, ma dire che Michetti è fascista
viene da destra
mi sembra poca informazione,
no. Anche perché il gioco è buttarla lì, la conduttrice la butta lì e resta a verbale, capito?
Diritto di replica, Michetti difende il suo programma
facendo in modo che qualcuno facesse anche qualche battuta improvvida, come il fatto che non avessimo addirittura un programma. Preciso che i programmi si presentano al momento in cui si presentano le liste. I programmi debbono essere pubblicati sull'albo pretorio, non rinvenuti sui siti o rinvenuti in altri liti, che sui siti privati uno può scrivere qualsiasi cosa. Per cui fare battute sotto questo profilo credo che sia qualcosa che vada al di là della correttezza.
E questa è stata la risposta.
La querela,
sì. 0689 28 996, abbiamo come Pietro Loro Scoparo.
Pietro Loro Scoparo,
il grande Pietro Loro Scoparo, benvenuto.
Buonasera a tutti, Pietro Loro Scoparo.
Abbiamo pochissimo.
Noi gli facciamo fare l'oroscopo la mattina a lui.
Lo so bene.
Io volevo fare l'oroscopo a Capezzone. Veloce.
Ne hai facoltà, vai.
Allora, Capezzone, se mi scegli tre carte da 3 a 10.
Ma scusi, così senza sapere manco così. Il segno mio, no, niente.
Ti fila. A secco, non pensare.
E le devo dire a lei? Le devo dire?
Sì, da 3 a 10, vai.
3, 5, 9.
3, 5, 9. Mischiamo le carte. 3, 5, 9.
Siamo in mani sicure, guarda.
Lui la pozzo, perché contrastante. Poi ci abbiamo...
Dai, veloce Pietro.
Ansietà e ritardi. E quindi sei proprio tu, Capezzone, che sei sempre nella tua ragione, però crei sempre ansietà nei tuoi...
Ai comunisti, certo, questo è sicuro. Ai comunisti da sempre, sin da ragazzino gli ho creato ansia. A me invece mi rasserenano sempre.
Anche a me oggi, prima, mentre l'aspettavo, questo va detto.
Lo vedi, mio caro Capezzone, Piero Loro Scoparo di Radio Globo, si becca sempre.
Grazie Pietro, buon weekend a te, anche a Daniele Capezzone e a Giovanni Lucifora. Ciao ragazzi, a lunedì.